Ben ritrovati amici di Mentre l'acqua bolle. In questi 5-7 minuti che ci accompagnano parleremo oggi di una grande domanda e cercheremo di dare una risposta, quantomeno ci proviamo e poi andremo avanti nelle puntate successive. Cos'è un grano antico e cos'è un grano moderno? La teoria, quindi la convenzione, state attenti, ho usato la parola convenzione, ci dice che i grani antichi sono tutti quelli nati in un qualsiasi modo, cioè per natura, perché esistevano già 5.000 anni fa o perché nati in laboratorio, entro il 1970. Tutto ciò, quindi rivoluzione verde, tutto ciò che arriva dopo il 1970 deve essere considerato grano moderno. Bene, la riflessione è: quindi mia nonna, che è del 1910, è antica. Quindi una qualsiasi cosa che voi possiate avere in casa che è del 1940 è antico. Mi sembra che questa convenzione sia, come dire, un po' una presa in giro per i consumatori, no? Perché un grano nasce in laboratorio, ma lo dobbiamo considerare antico. Un grano nasce con una modifica fatta con i raggi X o con i metalli radioattivi, cosa che dagli anni 30 in poi è stata fatta costantemente, e lo dobbiamo considerare antico. Quello che nasce dopo il 1970 con metodi ancora più avanzati invece è moderno. Quindi, in sostanza, la convenzione ci dice che un monococco, che è un cereale millenario, è un cereale con un tenore alto di proteine, un bassissimo contenuto di glutine, che ha carotenoidi, che ha vitamina E, è ricco di probiotici, un cereale completo, il papà di tutti i frumenti, è alla stessa stregua di un cereale come il Gentil Rosso, piuttosto che come l'Autonomia, che già il nome ci fa capire che proprio proprio antico non è, che sono nati negli anni 30 o alla fine o all'inizio del Novecento o negli anni 30 o negli anni 40. E sono nati questi grani con un preciso intento industriale. Quindi a cosa dobbiamo stare attenti? Dobbiamo stare attenti quindi all'anno in cui il grano ha fatto la sua comparsa su questa terra, che sia in laboratorio o che sia in natura. Ma cosa succede realmente a partire dalla fine dell'Ottocento? A partire dalla fine dell'Ottocento succede che le richieste dei governi per sfamare le persone, quindi la fascia più povera di popolazione, dovevano aumentare le rese dei campi, quindi nella stessa quantità di campo devo produrre più grano. E come faccio a produrre più grano? Devo riuscire ad aumentare la resa delle piante, devo riuscire ad aumentare l'altezza delle spighe. Considerate anche che il frumento all'epoca era alto anche 1,50 m e ogni volta che arrivava il vento lo allettava, cioè lo buttava giù. Immaginatevi la Puglia, il tavoliere delle Puglie, spazzato dai venti, e quindi i grani che regolarmente cadevano rendevano il lavoro dei contadini veramente molto difficoltoso. E quindi i genetisti si industriarono a ridurre progressivamente l'altezza della pianta. Quando vedete una pianta, passate con la macchina, vedete dei campi di frumento, vedete un'altezza di 45-50 cm, è un frumento modificato, un frumento moderno. Quindi la storia ci dice che i governi sollecitavano i genetisti affinché A, aumentassero la resa nei campi, B, migliorassero l'allettamento, evitassero l'allettamento e C, migliorassero la resistenza del frumento nei confronti dei parassiti. In Italia abbiamo avuto questo signore che si chiamava Nazareno Strampelli, che ha creato nel 1907, fra il 1907 e il 1910, come sua prima opera, perché è un'opera di ingegno, il Senatore Cappelli, grano che tutti immagino voi conosciate, grano diffusissimo, non per suo merito e sue caratteristiche nutrizionali, ma semplicemente perché il Senatore Cappelli è un grano su cui si fa tantissimo marketing e non mi spavento e non mi preoccupo nel dirvi che lo paragono alla campagna marketing fatta sul Camut. Quindi Nazareno Stampelli crea il senatore Cappelli e diventa l'orgoglio italiano, perché è nato in Italia, perché inizia questo processo di modifica genetica. In realtà il senatore Cappelli nasce per incrocio. Cosa succede? Che Strampelli è felicissimo e inizia a modificare una quantità di grani e di frumenti che voi non avete idea. E non solo, non si ferma ai cereali. Si dice, la leggenda, il mito vuole, che nella sua carriera abbia modificato 800 specie di vegetali. 800 specie di vegetali. Ha creato tantissimi frumenti, alcuni che tuttora vengono coltivati, altri meno, e con il preciso intento di dire: questo lo coltivo in collina, questo lo posso coltivare due volte in un anno, questo è a semina tardiva ma raccolta precoce, questo è a semina precoce raccolta, e così via, con tutta una serie di incroci che favoriscono la vita e la lavorazione dei campi da parte dei contadini. Per oggi vi lascio e riprendiamo questo argomento nel prossimo podcast.